Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Bentrovati. Oggi ci occupiamo di bufale, ma non quelle classiche, quelle su internet, quelle su Facebook, quelle sui social in generale, quelle che girano tramite WhatsApp. No, perché c'è un livello ormai di bufalaggine, passatemi il termine, che si è direttamente diffuso anche alla stampa quotidiana, in particolare a quella che fa riferimento a quelle entità politiche che fanno massiccio uso di quegli sistemi, quelli di cui solitamente ci occupiamo più assiduamente, cioè le bufale online su internet. Di che cosa parliamo? Diciamo che per sintesi mi limiterò a prendere quelle basate, quelle che si occupano di due temi soprattutto. I due temi sono la proroga dello stato di emergenza, già diciamo preannunciata nel corso di un'intervista da parte del Presidente del Consiglio Conte, e l'altro tema è l'affare Società Autostrade, che definirò da qui in poi ASI, che è l'acronimo di Autostrade per l'Italia, che è una società controllata da Atlantia, che è la holding che contiene al suo interno tutte le almeno la massima parte delle società di gestione delle autostrade italiane, essendone assegnataria e concessionaria, per meglio dire. Ora cominciamo con la proroga dello stato di emergenza e partiamo dai giornali, in particolare quelli della destra sovranista, specializzati in titoli abbastanza tra l'allarmistico e il colorito, e abbastanza, diciamo, utili a disegnare un clima. Ecco. Partendo dall'intervista già accennata del Presidente del Consiglio Conte, dove si accennava, rispondendo a una domanda, all'intenzione del governo di replicare il decreto per lo stato di emergenza, prorogarlo per l'esattezza. Il decreto che ha istituito lo stato di emergenza il 29 febbraio, e il governo ne vede la necessità, poi questo può essere discusso quanto si vuole, però diciamo il governo ne intravede la necessità partendo dal presupposto che ancora ci sono contagi, ancora ci sono ricoveri, sicuramente in una quantità infinitamente più bassa rispetto a quanto avvenuto nella prima ondata tra febbraio-marzo, tra fine febbraio-marzo e aprile. E quindi Sembra una decisione quasi, diciamo, routinaria, almeno agli occhi di chi vi parla, per il fatto che si tratta appunto di una dichiarazione, di una reiterazione dello stato di emergenza, che è quello strumento giuridico che di per sé non introduce nessuna limitazione, restrizione. Divieto o cose analoghe come quelle che sono state poi introdotte nella prima ondata, ma con decreti appositi e successivi. Ma questa dichiarazione di stato d'emergenza serve come base giuridica per poter, in caso di necessità, attivarsi più rapidamente. Appunto, per rispondere tempestivamente ad eventuali nuove emergenze, per esempio, l'istituzione di zone rosse circoscritte, per esempio, poter evitare i tempi biblici, degli appalti, per quanto riguarda la fornitura di materiale sanitario, sempre in caso di recrudescenza. Naturalmente si auspica che non avvenga mai. Diciamo che è uno strumento preventivo. Cosa succede sulla stampa sovranista nostrana? Succede questo. Il giornale, titolone: Attentato alla Costituzione. Lo stato di emergenza? Basta. Conte smascherato dai virologi. L'articolo, poi si va a leggere, l'articolo cita solo tre virologi, anzi tre medici, di cui due virologi, perché dentro c'è anche il professor Zangrillo, che virologo non è, e nemmeno infettivologo. È il medico di Berlusconi. Ecco. Poi c'è il dottor Massimo Clementi, che è uno storico competente assolutamente, ma è uno storico minimizzatore, della pandemia, e il dottor Bassetti, quello del Martini di Genova, competente sicuramente anche lui, per carità, che però si limita a porre critiche all'eccesso di copertura mediatica e praticamente pone il dubbio che sia un po' questo eccesso di copertura a determinare un allarme sovrastimato, il che è un'opinione assolutamente legittima. Magari un po' meno legittima è un sparare un titolo del genere come fa il giornale: Attentato alla Costituzione e stato di emergenza, ora basta, smascherato dai virologi. Ora, per smascherare qualcuno si deve scoprire che ha un'intenzione losca. Vabbè, lasciamo le interpretazioni a chi le vuole fare e andiamo su Libero. Libero quotidiano, titolo: Si vota martedì. Casellati sfida ai pieni poteri di Conte. Strappo istituzionale. Cioè, nel titolo si dà per scontata la storia dei pieni poteri. Vanno, secondo me, notate due cose. Una, che lo stato di emergenza non significa attribuire i pieni poteri a nessuna carica dello Stato. La seconda è che mi pare di ricordare che c'era qualcun altro che aspirava ai pieni poteri, e questo qualcun altro è lo stesso personaggio che in ambito centrodestra prima invocò i pieni poteri per se stesso e di lì a poco determinò la crisi del primo governo Conte in cui era maggioranza. Ora, Diciamo che la coerenza è una bella cosa quando si trova, perché insomma una cosa va bene quando la faccio io, una cosa va male quando la fa qualcun altro, non è un criterio particolarmente esaltante, direi. Allora, tornando al titolo, Voto martedì, Casellati sfida i pieni poteri di Conte, strappo istituzionale. Lo svolgimento dell'articolo è, riportando una dichiarazione di Elisabetta Casellati, Presidente del Senato, intervistata dal TG5, la Casellati stessa annuncia che martedì in Senato si voterà sulla proroga dello stato d'emergenza annunciata venerdì alla stampa dal Premier Conte. Ora, in realtà sarà il ministro della Salute Roberto Speranza che andrà al Senato per una relazione sul nuovo decreto. E non ci sarà voto in quell'occasione perché questa relazione serve solamente a riferire al Parlamento. Questo è un aggiornamento che è arrivato successivamente all'intervista che ho citato al TG5 della Casellati. La Casellati poi finisce per dire: mi auguro, questo è un virgolettato, che sia l'inizio di una democrazia compiuta. Perché, conclude la Casellati, Presidente del Senato e seconda carica istituzionale dello Stato, in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione. Magari su questo andrebbe fatta anche su questo andrebbe fatta un'annotazione. Lo svilimento del ruolo del Parlamento è una realtà, ma è una realtà già da molti e molti anni, da ben prima che il governo Conte 1 fosse insediato, figuriamoci il Conte 2. Da ben prima e da tutte le maggioranze di centrodestra e di centrosinistra, c'è sempre da anni e anni ormai invalso l'uso prevalente della proposta di legge del governo piuttosto che della legge di iniziativa parlamentare. Questo sicuramente rappresenta uno svilimento del ruolo del Parlamento. Ma non è iniziato col presidente Conte, ecco, no, questo per contestualizzare le cose e liberarci da un qualche vago sentore così di propaganda di parte. Sempre Libero riporta in un modo un po', diciamo, un po' ai limiti, ma così per essere eufemistici. Una dichiarazione del professor Zangrillo, quello arbitrariamente contato dal il giornale come tra i virologi, ecco. Il dottor Zangrillo fa una dichiarazione che viene riportata da Libero, però l'interessante è notare che nel testo c'è la dichiarazione di Zangrillo attribuita a Zangrillo, ma la foto, bella grossa rispetto all'articolo, è quella del professor Bassetti, il medico di Genova, virologo. Ora, il sospetto che si giochi un po' sulla confusione magari c'è. Allora, il contenuto comunque della dichiarazione di Zangrillo è: in Italia la forma grave di Covid-19 non esiste. Anche qui si sceglie di far rappresentare l'intera categoria dei virologi, epidemiologi e compagnia a rappresentare l'intera categoria, come dire, tutti i medici competenti all'unisono bocciano l'esigenza della proroga dello stato di emergenza. sa, un po', così, un po' di manipolatorio, a mio personale modo di vedere. Infine, dulcis in fundo si fa per dire, la verità quotidiano, che sceglie di terrorizzare i lettori con i seguenti titoli. 1. Conte si proroga i pieni poteri per chiuderci in casa. Terrore, paura, come abbiamo già detto. Lo stato di emergenza di per sé non contiene nessuna disposizione, è una premessa. Non è affatto detto che se non si presenta la necessità, cioè una seconda esplosione dell'epidemia, non è affatto detto che ci siano di nuovo restrizioni alla mobilità delle persone. L'attentato alla libertà sembra voler decisamente gonfiare le cose. Secondo titolo terroristico. Qui stavolta non si parla più di, però delinea un quadro comunque, non si parla più di epidemia di Covid-19, ma si parla dei temi economici connessi, vale a dire Recovery Fund, è una partita che si deve chiudere entro luglio in sede di Unione Europea. Recovery Fund, soldi pochi, ne arriveranno. Nota esplicativa, tasse tante. Da dove venga presa questa, tra virgolette, rivelazioni, non è dato sapere. Comunque, queste sono le scelte di questi quotidiani un po' propagandistici. La sostanza qual è? La sostanza dei fatti, andiamo in cronologia. La sostanza è che Conte a Venezia, durante una vista a margine del test sul MOSE, per evitare quel dispositivo per evitare il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, che si è tenuto il venerdì 10 luglio, annuncia nel corso di un'intervista, parlando di varie cose, rispondendo a una domanda, che sarebbe favorevole alla proroga dello stato di emergenza che decade in mancanza di proroga il 31 luglio. Lo fa magari senza che, senza farne una iniziativa comune del governo, come diciamo opinione, dichiarazione di opinione personale. Ovviamente ha un senso e un significato e un valore, assolutamente, però ecco, diciamo che non è l'annuncio di una cosa fatta o decisa. Su questo i leaders del centrodestra si sono buttati a corpo morto e con frasi a effetto poi fedelmente ricalcate, come abbiamo visto sopra. Queste frasi a effetto vanno dal "la libertà non si abolisce per decreto", e questo appare un tantino melodrammatico, direi. Poi abbiamo anche un "Conte vuole i pieni poteri", che questa l'abbiamo già sentita da qualcuno di loro, mi sembra, circa un anno fa, come già accennato. E infine c'è un "Conte vuole blindarsi per non perdere la poltrona". Questa forse è la più debole di tutte, perché in effetti, cioè, blindato lo è già proprio per il fatto che, come loro stessi decantano, se si votasse dopo una crisi dell'attuale maggioranza, difficilmente si potrebbe riproporre la stessa maggioranza con il risultato del voto per crisi di governo. Quindi diciamo che una blindatura di fatto già c'è, e non credo proprio che Conte o i partiti che lo sostengono abbiano bisogno di sostenersi con uno stato di emergenza, perché se no, se uno dei partiti maggiori, o i 5 Stelle o il Partito Democratico, si ritirano dalla maggioranza, a qualsiasi titolo, sfiduciano Conte, difficilmente ci sarà un nuovo governo analogo, per cui almeno in base ai sondaggi che ci sono oggi, per cui diciamo che la blindatura Conte già ce l'ha. Ecco, quindi mi sembra veramente deboluccia, diciamo, come arma di propaganda questa. Quella del Conte che vuole blindarsi con lo stato di emergenza. Vabbè, evidentemente per loro funziona. Comunque, tornando alla sostanza dei fatti, Conte ha semplicemente espresso di essere favorevole all'ipotesi di, come dicevamo, all'ipotesi di rinnovo, proroga, pardon, dello stato di emergenza. E che è già un'ipotesi che circolava all'interno del Ministero della Salute, perché ovviamente l'intento, come dicevamo, è quello di avere uno strumento di intervento tempestivo su focolai Covid, e anche poter continuare a fermare gli ingressi dai paesi più colpiti dal Covid, oltre a poter dare appunto percorsi veloci alle forniture sanitarie in caso di emergenza. Cioè, uno stato di emergenza serve a questo, parliamoci chiaro, ed è anche previsto in Costituzione, per cui non starei sinceramente a scomodare la Costituzione, questo se uno vuol guardare le cose reali, è questo. Naturalmente ci dovrà essere un passaggio in Parlamento. E non è, fra l'altro, ipotizzabile che la proroga preveda le stesse misure della prima ondata, anche perché, come già accennato, il decreto stato di emergenza non contiene di per sé le restrizioni eventuali che poi, in caso di necessità, possono essere reintrodotte, ma serve un decreto Presidente del Consiglio dei Ministri apposito, quindi non sarà certo il decreto, la proroga del decreto emergenza che introdurrà una qualche limitazione alla vita di tutti i giorni. Però stanno dicendo questo. Sempre di bufale stiamo parlando, eh? E veniamo al tema autostrade. Autostrade, concessione, ovviamente, concessione in predicato di essere revocata dopo il crollo 2 anni fa del Ponte Morandi, con evidenti responsabilità in corso di accertamento da parte della magistratura, da parte della società Autostrade per l'Italia, la società concessionaria, e cosa che indubbiamente apre e ha aperto, inutile nascondercelo, difficoltà all'interno del governo, un confronto tuttora aperto tra i due principali partiti, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, difficoltà, diciamo, dovute a due impostazioni, diciamo, abbastanza diverse. Una, che io definisco, per sintesi, passatemi il termine, un po' moralistica, per quanto assolutamente condivisibile, non voglio dare un valore negativo all'espressione, ma poco pragmatica, che è quella dei 5 Stelle, che dicono in sostanza la società Atlantia, la capofila, ha gravemente sbagliato, è stata un gestore negligente, quindi bisogna assolutamente levare la concessione, ed è assolutamente un discorso, ripeto, del tutto condivisibile. D'altra parte c'è un aspetto che chi gestisce la cosa pubblica deve assolutamente tenere d'occhio, che è una considerazione più pragmatica. Riguardo, ripeto, al netto dell'indubbia indegnità del livello di manutenzione con la quale Atlantia gestisce la propria concessione, questo livello di pragmatismo è il fatto che lo Stato ha tante ragioni, ma anche da tenere d'occhio il problema non secondario che revocare una concessione ha una penale, ed è una penale bella salata. Parliamo di 8 miliardi grazie al fatto che è stata ridotta, il contratto originario ne prevedeva, se non ricordo male, 21 o 23 di miliardi. Non stiamo parlando di cosette da poco. Fatto questo cappello, andiamo sui giornali di centrodestra. In realtà soltanto La Verità si occupa, ma sfiorandolo il tema, ho una teoria del perché, anche se la cosa lì per lì mi ha un po' sorpreso. L'amministratore delegato di Aspi accusato di attentato alla sicurezza. E questo con riferimento a un'inchiesta della Procura di Genova sulle manutenzioni fatte tutte insieme nella regione Liguria, cosa che sta determinando, lo vedete in tutti i telegiornali, code chilometriche quotidiane e disagi continui a chiunque circoli in Liguria sulla rete autostradale. E però diciamo che pur essendo un fatto indubbiamente grave, piuttosto marginale rispetto alla questione centrale revoca o meno della concessione. C'è anche un altro titolo, sempre sulla Verità, che dice nulla di fatto tra ASPI e governo. Rimangono quindi un po' al di fuori, in superficie rispetto alla questione. Mentre altri giornali di diverso orientamento ci entrano molto più in profondità. E perché questo? Perché poi magari forse si capisce che sì, il governo è rallentato dai dissidi interni tra PD e 5 Stelle, però l'andazzo è quello di ottenere un beneficio o in una forma o in un'altra, tangibile, importante e necessario a vantaggio del pubblico interesse. È evidente che ai giornali di centrodestra non interessi particolarmente enfatizzare questo aspetto e quindi, infatti, come vedremo più avanti, la cosa si sta mettendo in questa direzione. In che senso? Allora, andiamo quindi alla cronologia dei fatti. Dopo aver visto i pochi commenti reperibili su quella stampa lì. Allora, ieri, sempre da Venezia, Conte, in questi giorni, virgolettato, si sta completando la procedura di revoca che è in corso. Finora i tecnici del governo hanno confermato le ragioni per cui le proposte di transazione di Autostrade per l'Italia non sono state accettate. Esattamente, Conte dice, non sono accettabili, ma si riferisce alle proposte dei giorni scorsi. Dei giorni scorsi si intende prima del venerdì 10 luglio. O arriva, continua il virgolettato, in estremis una proposta cui il governo non potrà dire di no perché particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica, oppure alla fine la procedura termina con una revoca. Parallelamente, la ministra del Ministero delle Infrastrutture, Paola De Micheli, dichiara: "Abbiamo ancora poche ore per attendere una risposta. Credo che Autostrade per l'Italia sia nelle condizioni di capire che cosa è quell'interesse pubblico che il presidente Conte ha indicato." Dichiarazione un po' sibillina, indubbiamente, ma adesso viene qualcosa che aiuta a capire. Poi, dichiarazione 5 Stelle. A noi bastano tre cose. Fuori i Benetton dalla concessione. Beh, viene una piccola annotazione. Mi sembra che si accontentino di poco, perché il punto vero sarebbe far uscire non solo i Benetton, ma proprio Atlantia, di cui i Benetton sono una parte importante, ma una parte. Poi, un'altra cosa a cui tengono i 5 Stelle sono la riduzione dei pedaggi autostradali, benvenuta, strabenvenuta, meglio tardi che mai, e la delegificazione della concessione stessa, che dovrebbe stare a significare che la concessione andrebbe gestita per via amministrativa e non politica. Oddio, questo mi fa nascere un pensiero, ma del tutto aperto. La concessione per via amministrativa, quando sì, nei primi anni 90 la corruzione era sinonimo di politica e la politica era sinonimo di corruzione. Adesso, ultimamente, quando si scopre qualche marachella di natura corruttiva, più o meno importante o non importante, Questa è sul livello amministrativo e non sul livello politico, se non in una minoranza di casi. Questo non per assolvere la politica, che comunque sarà sempre il mondo della politica, che comunque sarà sempre un mondo popolato di demoni e mostri orrendi per buona parte degli italiani. Ma la cronaca questo dice, la corruzione oggi è un fatto di amministrativi più che un fatto di politici. Potrà non piacere, ma questo dicono le statistiche. Detta questa piccola precisazione che mi fa restare un pochino perplesso riguardo a questa idea della delegificazione della concessione, c'è il fatto che intanto Atlantia, questa è una notizia fresca di sabato 11 luglio, Atlantia, dicevo, presenta la proposta, la nuova proposta per evitare la revoca della concessione, proposta al governo, che contiene la diluizione della quota della famiglia Benetton. Indennizzi riguardanti il crollo del Ponte Morandi a vari soggetti, tra cui il Comune di Genova, i parenti delle vittime, tutto quanto il dovuto, ovviamente, e fin qui non c'è nulla da discutere, sono cose che devono, e investimenti su tutta la rete autostradale nazionale. Investimenti dettagliati più di così, io adesso volo velocemente, comunque investimenti ingenti, si parla di decine di miliardi. La strada sarebbe quella di un aumento di capitale da parte del fondo pubblico F2I insieme alla Cassa Depositi e Prestiti, praticamente lo Stato, che potrebbe fare un'operazione di conversione del debito, togliendo i Benetton la maggioranza relativa che è del 30% di Atlantia e portando Atlantia stessa a una quota di minoranza in ASPI, quindi facendo diventare lo Stato socio di maggioranza di fatto. ASPI, sì, ripeto, è Autostrade per l'Italia, convertendo il debito in azioni. Con possesso del controllo di Atlantia da parte dello Stato. Da un lato, Autostrade per l'Italia rischia la decadenza, ha in capo forti debiti gestionali ed è anche sotto inchiesta penale, ovviamente, per il crollo del Ponte Morandi e per l'interruzione pubblico servizio già nominata, già citata. D'altra parte, ASPI prevede, dopo le sentenze varie, può facilmente prevedere di dover sostenere forti costi fra indennizzi e quanto già citato, e cerca di uscire dalla partita col minor danno possibile, soprattutto non perdere la concessione. Dall'altra parte, il governo deve fare i conti con le penali, come dicevamo, sono circa 8 miliardi. Allo stato attuale della trattativa, cosa che rende improbabile e persino premiante per ASPI una linea dura e pura, e cioè Atlantia fuori purché sia. La disputa tra il governo e Atlantia è sul valore della società anche. Sul mercato sarebbe di circa 5 miliardi e mezzo, quindi il valore societario, mentre Atlantia cerca di giocare al rialzo citando il valore originario che ammonta a 15 miliardi. Ballano circa 10 miliardi e più le famose penali di 8 miliardi per la revoca della concessione, partita rilevante e non secondaria per lo Stato, quindi diciamo che un comportamento responsabile nell'ambito di questa partita della revoca della concessione, insomma, Ecco, sarebbe auspicabile per evitarci di pagare i danni poi a noi cittadini, ecco. Ok, fatto questa ampia esposizione dei fatti concreti sulla questione autostrade, tanto per riuscire a orientarci nel mare di bufale che anche in questo campo vengono elargite a piene mani. Questa volta devo dire anche sui social, perché qui fino a un attimo fa non si sono risparmiati, eh? Tipo, abbiamo costruito il ponte a spese pubbliche e l'abbiamo regalato ad Autostrade per l'Italia. Non è proprio così, eh? Anche perché ricordiamoci che a oggi il concessionario dell'autostrada in cui si trova il nuovo ponte, ex Ponte Morandi, è tuttora concessionaria di quell'autostrada. Chi è il concessionario? Sempre Autostrade per l'Italia. Non è che si cambia con un post su Facebook questa cosa, eh? Cioè, cerchiamo di essere pragmatici, nonostante la ovvia, legittima e sacrosanta rabbia per i morti di 2 anni fa sul Ponte Morandi. Voglio chiudere con una cosa che mi fa amaramente riflettere sull'impatto, delle bufale sulla vita reale. Notizia del Corriere della Sera. Reggio Calabria. Il comune di Reggio Calabria dà lo stop agli impianti per la tecnologia cellulari a 5G, cioè 5 giga. Sottotitolo, sempre del Corriere della Sera, con il Covid, boom dei comuni contro le antenne. Il sindaco di Reggio Calabria, nell'intervista che segue al titolo, spiega questo: non esistono certezze sugli effetti delle radiazioni, ma gli scienziati smentiscono, compresa la teoria che accosta il 5G al coronavirus. Altre centinaia di comuni italiani, però, hanno fatto lo stesso. La base del provvedimento di sospensiva per il sindaco di Reggio Calabria è il principio di precauzione, salvo ovviamente che nel frattempo non emergano studi che dimostrino, relativamente alla specifica tecnologia 5G, l'assenza di rischi. Gli altri comuni, però, e qui entra la mia considerazione personale, hanno preso la decisione di blocco. E parliamo di circa 500 comuni, cioè non proprio poco poco, tra cui anche i grandi comuni, hanno preso la decisione, dicevo, in base a studi che però sono svolti su altre tecnologie precedenti. L'Istituto Superiore di Sanità smentisce rischi collegati al 5G, legati in particolare, cioè, sicuramente tutto il mondo scientifico nega connessioni tra la tecnologia 5 giga e il coronavirus. Sinceramente, ci vuole molta non so come definirla, solo per prenderla in considerazione, questa idea. Comunque. Però, signori, c'è un problema. Se si comincia a prendere decisioni di natura amministrativa in base a studi che riguardano altre precedenti tecnologie di trasmissione dei segnali cellulari, di telefonia mobile, per capirci meglio, e E su questo si fondano decisioni di natura amministrativa. E dico, signore, abbiamo un problema di cultura di fondo, piuttosto grave. Ora, non è che io sia un particolare o questa radio sia una particolare tifosa di una tecnologia di trasmissione di telefonia, una tecnica di trasmissione di telefonia mobile. Però un problema, credo che questa cosa ce la ponga, perché se si andassero a vedere i fatti noti fino ad oggi, la tecnologia 5G si basa non su un potenziamento di mega antenne, ma su una diffusione di antenne di portata e di potenza molto inferiore, aumentate di numero, il che riduce, fra l'altro, oltre a aumentare la frequenza in megahertz del segnale, produce anche la diffusione più capillare del segnale, ma soprattutto riduce l'esposizione degli esseri viventi a potenze di radiazione elettromagnetiche potenzialmente pericolose che abbiamo già avuto per la cronaca. Le abbiamo già avute. Perché l'irradiazione a 4G, a 3G, tecnologie basate sulla trasmissione per mezzo di ripetitori in numero inferiore e di potenza elettrica, quindi automaticamente capaci di produzione di inquinamento elettromagnetico infinitamente più elevata. E infatti, signori, sono questi. C'è il principio di precauzione fino a un certo punto, perché se diciamo il tam-tam fatto tramite bufale più o meno terroristiche, mi ricordo foto di uccellini morti a dire dell'estensore del post fotografati ai piedi di un ripetitore 5G. Ricordo che la tecnologia 5G è in fase assolutamente iniziale. Dove l'hanno trovato un anno fa un ripetitore 5G non lo so. Comunque, ripeto, se basiamo su queste cose, su questo tipo di campagne sui social, decisioni di natura amministrativa e addir che addirittura rischiano di diventare giurisprudenza, ecco, diciamo che ho la vaga impressione che ci stiamo perdendo qualche pezzo. E con questo è tutto. Ciao ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.